dato la vita per recuperare un altro artefatto, la lancia dell'anima. Karek e Milafine hanno scoperto che si poteva usare la lancia per entrare nel corpo di alcuni animali, potere che il principe ha sfruttato per trasformarsi temporaneamente in un ratto e aiutare Nika a fuggire dalla rocca di Stern. Il padre di Karek, Re Tedore, è stato ferito a morte in battaglia e nemmeno la cintura mirneana è riuscita a salvarlo. Nika ha usato una delle forge per teletrasportarsi alle isole del sud, dove è riuscita a liberare Hanne dal mercato degli schiavi. Si è anche imbattuta nei miseri membri rimasti del suo clan. È qui che inizia la storia di Il Traditore. Indecisione. Molti occhi sgranati fissavano Karek. Solo Mats lo scrutava attraverso due fessure grigio chiaro. I suoi compagni stentavano a credere che il principe fosse volato a Felsbach nel corpo di fata. Purtroppo non era tornato con buone notizie. Con un groppo in gola sempre più grande, spiegò ciò che aveva vissuto e soprattutto visto durante il volo. I Soradariani hanno conquistato sia il castello sia la città e così hanno preso il controllo del porto. La loro bandiera sventolava già in cima al mastio quando il mio vecchio maestro d'armi, Madrich, ha cercato di issare di nuovo il vessillo dei Marain, ma tre soldati avversari lo hanno attaccato. Ha combattuto fino all'ultimo respiro, un tentativo senza speranza contro forze superiori. I Soradariani lo hanno fatto a pezzi. La mano del maestro di spada e Milafine erano riuniti in quella che era stata la sala ducale di Ransorg, nel castello di Winterbrook. Karek aveva ancora le ossa doloranti per l'atterraggio rovinoso come principe Cabo, mentre il suo cuore e la sua anima si incupivano nel ricordare gli eventi. Le sue parole si erano insinuate come una nebbia gelida nello stato d'animo degli amici, che ormai erano tetri e tremanti. Blin era così scioccato che si dimenticò del tutto di passare il dito sulla cicatrice che aveva sul viso. Mats digrignava i denti, contraendo la potente mascella inferiore. Milafine si teneva la mano davanti alla bocca per l'incredulità, con il braccio ricoperto di pelle d'oca. Folletto faceva guizzare lo sguardo da una persona all'altra e sembrava più piccolo che mai. I pensieri di Karek continuavano a incespicare. Il suo castello, la sua casa, era caduta e ormai Winterbrook era il loro ultimo bastione. Non si faceva illusioni. Sarebbe stata solo questione di giorni prima che l'esercito di Shochtar si posizionasse davanti alle mura della città con l'intenzione di decapitarli tutti.
«Chi non è con me è contro di me!»
Karek ricordava fin troppo bene le esecuzioni di massa davanti a Rocca Stransitz. Un brivido gli corse lungo la schiena. «Cosa devo fare? Non sarebbe meglio se fuggissimo tutti, lontano, a Vinslorien?» Fu Eduk tra tutti a parlare. Senza preavviso e senza nemmeno un accenno di eco.
Lamentarsi non servirà a nulla. Abbiamo bisogno di essere guidati da una persona forte con un piano forte.
Anche se non aveva fatto nomi, tutti si erano voltati verso Karek. Il principe fu tentato di guardare dietro di sé per vedere se c'era qualcuno di adatto.
Per Lidor, e io che stavo pensando di fuggire.
Piano, molto piano, il principe annuì. Che altro poteva fare? Lo stavano fissando tutti. Per prima cosa doveva aiutare se stesso riflettendo un po' su quel ruolo, anche se aveva almeno una scelta.
Sei un Marain e non sei mai fuggito prima.
Quasi sorprese persino se stesso. La determinazione scorreva nelle sue vene. Non sentiva più i lividi. Eduk aveva colto nel segno. Serviva un'idea, una strategia che portasse stabilità, struttura e speranza in quel caos. Ma per quello avrebbe avuto bisogno di un sostegno molto maggiore di quello fornito dai suoi migliori amici Eduk, Blin, Mats e Folletto. Tuttavia, i compagni, verso i quali nutriva una fiducia cieca, costituivano la base di tutto il resto. «La prima cosa che dobbiamo fare qui nel nord di Toladar è diventare di nuovo capaci di agire, con forza e determinazione. E per questo, come ormai succede spesso, avrò bisogno del vostro aiuto».
«Cosa possiamo fare?» chiese Folletto.
«Le alte cariche a corte, in particolare il gran ciambellano Mol, ci ritengono troppo giovani e inesperti per assumerci la responsabilità di questo conflitto. E considerano me troppo giovane e inesperto per assumere il ruolo di re. Gli statuti prevedono qualcosa di diverso».
«Che siano maledetti i gemelli. Come se non avessimo già abbastanza problemi, ora dobbiamo occuparci anche di queste sciocchezze burocratiche. Ti serve subito il titolo reale?»
chiese Blin. «Beh, per ora il titolo è un mezzo per raggiungere un fine. Per avere il potere dell'autorità devo essere re. Solo che esistono altre 100 ragioni ufficiali, a parte la mia giovane età, per cui non dovrei salire al trono. Mole e i suoi compagni tradizionalisti saranno ben contenti di sbattermi in faccia a ognuna di esse». Dopodiché fu Folletto a prendere parola.
«Oh, so cosa intendi. Il re deve essere morto da almeno 4 settimane prima che sua legge